Ed eccoci nello spazio del Voi che sapete, lo dedicheremo appunto al disco di Michael Spires Contratenor e abbiamo voluto intitolare questa puntata di Voi che sapete Tenore, Controtenore, Contratenore, perché effettivamente qui si aprono dei nuovi spazi di riflessione grazie a questo disco. Allora, per parlare di tutti questi argomenti che ci ha solleticato l'ascolto della voce di Spires, abbiamo chiamato al nostro desco Nicola Catò, direttore della rivista Musica. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
E insieme a lui squillino come sempre le trombe barocche, Raffaele Pè, grandissimo controtenore, superstar della voce, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Eccoci qua. Allora, io se voi siete d'accordo partirei da Nicola. E Nicola, qui ti devo fare proprio il musicologo, perché dobbiamo entrare nella tassonomia delle voci, proprio come se fossimo in un laboratorio. Quali sono le differenze? Lo chiedo a te. Che cos'è un contratenore?
Qui non ci basterebbe la puntata, ma neanche due o tre puntate. Noi dobbiamo molto sinteticamente... Noi dobbiamo risalire al 3-400, la prima frase della polifonia, una polifonia a due voci, quando c'era una linea principale, il cantus, e una linea superiore, quella del tenor, cioè che tiene, no? Anche ha molto senso, si sente dal latino, ecco. Con lo sviluppo della polifonia con più parti, per cui non solo due, si aggiunge una voce superiore, contratenor, altus, e una voce inferiore, contratenor bassus. Già questo ci dice che contratenor non è per forza una cosa di più acuto del tenore. Pensiamo anche oggi alla parola controfagotto, che è un'ottava sotto il fagotto e non sopra il fagotto. Poi questa parola si evolve, la cosa è molto complicata, sia a livello geografico fra Francia, Italia, Inghilterra, Spagna, dove assume significati diversi, e si interseca ovviamente con la storia della musica. Diciamo che va ad assumere la parola controtenore l'idea di un tenore più acuto, quindi una voce maschile che canta nel range di un contralto, quindi in genere una terza circa sopra al tenore normale, diciamo nell'opera che va dal tardo 600 fino al primissimo 800. La cosa però, questa è molto semplificativa, è chiaro, potrebbe anche essere sbagliata dicendola così. E in effetti l'uso che fa della parola Michael Spires nel suo CD, sia nelle parole che scrive nel booklet, sia poi quello che fa davvero nel canto, è abbastanza, come dire, un disco entusiasmante, ma musicologicamente un po' generoso nell'includere sotto questo cappello contratenor cose molto diverse da allora, dal lot contre francese al tenore serio dell'opera italiana di Attilla, Galuppi, Sarro, fino a Mozart, perché poi questo disco è un prequel del precedente disco inciso da Spires, Baritenor, perché finisce praticamente col Mitridate con Mozart, laddove il primo iniziava con Mozart, con l'Idomeneo.
Esatto, e infatti di questo anche parleremo più avanti. Intanto chiedo a Raffaele Pè se concorda con il giudizio musicologico dato da Nicola Catò sul concetto di contratenore, e a questo punto gli chiedo anche un po' di distinguere, non dico dal punto di vista tecnico, ma se vuole anche che cosa succede tra il controtenore e il contratenore.
assolutamente esaustiva la presentazione di Nicola. E diciamo che la mia sensazione che ho avuto in questo disco splendido, che ho veramente apprezzato, è forse più l'intenzione di Spires anche da un punto di vista, o forse della sua label, da un punto di vista di marketing, di raccontare anche un momento storico, no? In cui c'è effettivamente una sorta di piccola... diciamo divertente battaglia tra controtenori e tenori nel mondo, sulle scene internazionali, e quindi mi è sembrato anche molto divertente tutto sommato il fatto che volesse estendere quasi la sua diciamo la ricerca di questo range tenorile dentro a quella del controtenore. In realtà mi sembra che poi la ricerca che lui faccia sia invece estremamente pertinente rispetto alla corda del tenore, e diciamo per quello che conta diciamo il controtenore che è appannaggio un po' della mia ricerca invece. Allora, effettivamente Nicola parla di una terza sopra, in realtà la ricerca un po' tecnica che insomma ho cercato di portare avanti con le varie incisioni, anche il repertorio che faccio io, ma come molti altri miei colleghi in questo momento, è sicuramente di una, cioè che riguarda un'estensione ancora maggiore di questa possibilità di range e soprattutto che lavora assolutamente sulla fusione dei due registri, quindi testa e pezzo, cosa che
Esatto.
invece mi sembra che in questo momento, cioè le Spires presenti assolutamente questa sua vocalità così naturale, diciamo sicuramente nel coprire estensione così impressionante, quindi quella di un tenore fino a quasi alle note più gravi di un basso, potremmo andare alla ricerca, ecco. Però direi sempre insito veramente a partire, diciamo, dalla vocalità di petto, ecco, potrei, diciamo, semplificando, ecco, per poterci capire meglio.
Cioè, in sostanza,
Non so
ecco,
se Nicola è d'accordo
facciamolo dire a lui.
del tutto. Sì, del tutto, questo è il punto, è il rapporto fra la voce di petto e la voce mista e la voce in falsetto. E questo su cui
Esatto.
gioca Spires in pratica, perché in
Però
questo disco
devo
c'è
dire
una.
che quello che sento sia poco, ce ne sia ben poco di falsetto. Ecco, questa è la cosa anche nuova e
Appunto,
estremamente affascinante della sua voce,
Spires
ecco.
il falsetto praticamente non lo usa, è sempre un misto ovviamente sempre più di testa, laddove raggiunge, per esempio, c'è un'aria dove. Con una cadenza, mi pare sia l'aria di Mazzoni, se non
Sì.
sbaglio, Tu mi involasti un regno, salta dal fa diesis sopracuto, per i non esperti, diciamo mezzo tono sopra il famoso fa di Rubini nei Puritani, fino al fa diesis sottorrigo, sempre per non esperti, mezzo tono sopra i fa gravi di Sarastro nel flauto magico, con una scala cromatica. Chiaro che il tutto. Al di là, questo è un altro aspetto che interessa forse nel disco, quanto sia replicabile dal vivo e quanto sia permesso grazie all'uso del microfono, quanto si sente insomma in sala una voce così, quanto corre, perché non farò mai il nome, una collega anni fa mi ha detto che la voce di Spires da vicino proprio non si sentiva e ha dovuto ripensare la sua tecnica. Comunque, dicevo appunto, sopra è chiaramente la voce mista va più verso la testa, la voce sotto viene caricata in qualche modo per trovare risonanze di basso che ovviamente non sono le sue naturali. In ogni caso, tutta la carriera di Spice è un trovare, cercare una voce. Lui nasce come baritono, adesso si definisce baritenore, ma il baritenore non è tenore e baritono insieme, e il suo disco precedente anche mette in discussione alcuni concetti. È davvero un artista interessante, singolare, si può anche non essere d'accordo con quello che fa, ma avercene.
Insomma, il disco è piaciuto a entrambi, mi pare di capire. Lo
Sì. Beh,
chiedo intanto a Nicola e poi subito dopo a Raffaele Pè.
certo, c'è innanzitutto l'apporto anche del Pomodoro di Francesco Corti, quindi un'orchestra col diapason leggermente abbassato, per cui consente anche alcuni esperimenti proprio in stile esecutivo coerente.
Certo.
Una voce, appunto, c'è un dominio della scrittura, ma poi non è solo c'è quel gusto del virtuosismo senza rete, che è l'essenza del bel canto, secondo me, da Lully fino a Rossini, il bel canto non può, non deve mai
Esatto.
essere prudente, deve essere senza rete, se no perdi quell'emozione. Poi appunto c'è il fraseggio, l'accento, è davvero un disco esaltante, e poi la ricerca musicologica.
Raffaele Pè.
A me ha colpito molto, cioè mi ha fatto molto piacere che Spires firmi le proprie note di programma, diciamo note del CD, e che in qualche modo denunci, no, alla sua ricerca. E questo secondo me è una cifra che per alcuni artisti di oggi è molto importante. Insomma, anch'io ci tengo tanto a questa
Certo.
cosa e al fatto che sia, come dire, di vedere nell'interprete non solo un artigiano, ma anche qualcuno che riflette sul perché stiamo facendo questa cosa e cosa stiamo andando a ricercare. E questo secondo me è bellissimo. Devo dire, è bellissima anche la selezione, l'antologia di brani scelti, tra l'altro tutti, cioè così diversi in realtà tra loro, ecco, perché poi Stiamo parlando sì dei primi tenorini che cantano che diciamo sono gli ultimi del barocco più splendido, diciamo più alto, più maturo, e i primi che poi daranno il là a Rossini, no?
Certo.
Per le sue grandi, i grandi exploit dei suoi tenori nell'opera seria. Diciamo la mia sensazione è sicuramente, cioè, la cosa più bella trovo è che, appunto, che apra questa discussione, questo dibattito anche sulla corda di tenore, soprattutto in questo periodo in cui diciamo il barocco è sostanzialmente è molto appannaggio di controtenori, falsettisti, soprani, così. Penso sia molto bello e che riporta, dà un'attualità anche a quello che facciamo, non diventiamo una maniera, ecco.
Certo. Continuiamo su questo argomento subito dopo un ascolto. Ce sont de redouter la fortune cruelle da per sé di Jean-Baptiste Lully. Michael Spires era la voce, tenore, ovviamente contratenore, potremmo dire giustamente, accompagnato dal Pomodoro con la direzione di Francesco Corti. Disco novità e Ratò che ci sta facendo molto discutere. Raffaele P., valutiamo la voce. Allora, stava dicendo che chiaramente Michael Spires ha lavorato su questa voce. Ma la domanda è intanto di valutare il risultato di questo lavoro e poi di dirci, ma sta quindi nascendo una sorta di nuova scuola tenorile? Si sta lavorando sull'espansione del repertorio? Com'è la situazione?
Ah beh, sicuramente il risultato che sentiamo in disco è veramente omogeneo, è molto centrato, è espressivo, è colorito in tutta la sua... nella sua possibilità appunto di estensione. Una cosa che mi viene in mente così a caldo, ascoltando Lully e una voce di tenore, mi viene in mente subito Cesti.
Sì.
Non so se questa cosa magari stuzzica anche così il pensiero di Nicola, ma perché Cesti non. Per gli ascoltatori, non solo è stato un importante compositore, diciamo, della fine del Seicento veneziano, italiano, quindi come Lully, diciamo, sostanzialmente, ma anche lui stesso è stato interprete delle sue opere, e noto, diciamo, spesso. C'è un grande dibattito ancora attivo sul fatto, ma era tenore, controtenore, perché lui presenta la scrittura delle sue parti in chiave di tenore o in chiave di contralto. Ed effettivamente per la zona di contralto è gravissima, quindi sembra troppo grave per essere un contralto, come diremmo noi, di controtenore, ma per la zona di tenore sarebbe così perfetta, proprio come in questo per sé che abbiamo appena ascoltato. Quindi forse magari Spires è un nuovo Cesti, ecco, questo potrebbe essere una chiave di lettura interessante, e anche perché poi su questo ci sono anche tanti, diciamo, incomprensioni. Spesso viene presentato appunto come un falsettista. C'è anche una versione di René Jacobs che ha acutizzato tutte le arie, ad esempio nell'Orontea, una delle sue più famose opere, però di fatto lui stesso ammette che la parte scritta da Cesti per Cesti non è così acuta, e quindi insomma mi sembra curioso che Spires ripresenta lo stesso problema e lo fa con questa bellissima, in questa chiave bellissima, così omogenea, così, così convincente, ecco. Tra l'altro, ecco, sulla nuova scuola di tenori, diciamo, c'è sicuramente mi piace pensare che c'è questo riallineamento con diciamo gli albori della ricerca, quindi non è Rossini non è un punto di partenza ma forse di arrivo, e questo sicuramente dovrebbe stuzzicare anche la curiosità di molti colleghi, ecco, tenori che in questo momento stanno facendo questa ricerca. E poi come dire, a me piace sempre vedere che, come dire, noi siamo il risultato di tutto ciò che c'è prima di noi, quindi più questa ricerca si approfondisce e più arricchisce tutta, sia gli ascoltatori che gli interpreti.
Nicola, sei stato chiamato in causa direttamente, ti voglio anche spingere oltre in questa riflessione, tornando su un punto che avevi già sollevato, la questione della continuità con il disco precedente, Bari Tenor, no? Per cui appunto sembra che stia scavando all'indietro il nostro Spires.
Sì, il brano in questione, secondo me, molto semplicemente è per una tipica voce di haute contre francese, che è la voce che permea un sacco di titoli di Lully et Rameau, per esempio, ma anche nella versione francese dell'Orphée Eurydice, ed è una voce che chiaramente nell'opera italiana, anche in Monteverdi, esisteva quella di tenore acutissimo, semplicemente era riservata a personaggi comici, magari a un travestì, le nutrici, Arnalta, ecco, qui invece chiaramente sono tutti personaggi eroici, spesso dei, semidei, per cui c'è un rivolgimento anche dal punto di vista drammaturgico e quindi psicologico del personaggio, e Spires qui è veramente eccezionale nel rendere non solo le caratteristiche vocali ma anche appunto psicologiche di questo scavo della parola, di questa creazione del personaggio, per cui non sono tanti, mi approprio un po' della domanda che hai fatto a, sì, a Raffaele Pè, secondo me gli artisti capaci e che stanno perseguendo questa ricerca, perché ancora oggi, per esempio, se si vuol fare un Orfeo Euridice nella versione con tenore, con haute contre, spesso ci si rivolge a tenori rossiniani, ma non è la stessa cosa. Il tenore contraltino rossiniano è proprio tutt'altro tipo di canto, di stile, di emissione. Floret è stato un ottimo Orfeo, ma non è la stessa cosa, è un ottimo adattarsi, ecco, diciamo così. Altra domanda, il disco Bari Tenor è un altro disco in cui viene fuori l'enorme ambizione e anche l'enorme cultura di questo cantante, perché se qui andiamo dal 1682, questa era la prima aria cronologicamente che abbiamo sentito, sì, del disco di Lully, e si arriva circa un secolo dopo con i Rolandi Piccinni, e lì invece si riparte con Mozart, con l'Idomeneo, e si arriva a Korngold, da Lear, cioè sì, qui al certo, primo quarto del Novecento, mischiando arie da baritono e da tenore, da Bariton Martin, c'è un pezzo di Ravel, per esempio, dell'Oro Spagnol, mi pare.
O c'è Largo al Factotum, se non ricordo male.
C'è Largo al Factotum, che pure erano oggetto di curiosi esperimenti anche in era preistoria, anche del Monaco l'aveva inciso. Ma tra l'altro questo disco, se vogliamo ancora allargare il tiro, fa parte di una trilogia, perché Spires aveva inciso con Brown Lee un disco Amici e Rivali, dedicato essenzialmente ai duetti rossiniani per due tenori, con il Bari tenore in senso proprio storico, filologico e limitato, cioè il tenore Nozzari, per fare un termine storico, contro il tenore contraltino, il tenore David, ecco, per rimanere in ambito rossiniano. Per cui davvero, secondo me, la prova, l'idea di Spires è un po' ambiziosa e, da un punto di vista musicologico stretto, scorretta, perché non si può mettere insieme il Balen del suo sorriso, certo, Karl Orff, largo al factotum, però dal punto di vista del vociomane, dell'appassionato, è esaltante.
Sì, di fatto credo che quello fosse più un carotaggio nelle varie epoche per determinare e dimostrare che il baritenore ha continuato a vivere anche successivamente all'epoca rossiniana. Però facciamo un altro ascolto e poi continuiamo a dialogare. Sgomenti alle sue pene, aria di Catone, dal Catone in Utica di Leonardo Vinci, era un piccolo estratto ovviamente, la voce è sempre quella di Michael Spires, qui veramente mirabilmente accompagnato da Il Pomodoro sotto la direzione di Francesco Corti. E allora, visto che stiamo parlando di orchestra, si pone il tema, è stato anche questo già menzionato in precedenza, della questione del diapason, perché contratenor in inglese dovrebbe tradurre, correggetemi se sbaglio, il francese haut contre, come Nicola in parte ha menzionato. E allora la questione del diapason si pone perché sappiamo che in Francia tutta la produzione musicale era leggermente più bassa, potremmo dire, rispetto a altri paesi. Raffaele Pe, che è un grande esperto di tutto quello che riguarda questioni barocche, forse ci può chiarire un po' meglio questa definizione. Quindi forse, ecco, spostandosi verso quel repertorio, diciamo il range vocale si stringe un pochino, o mi sbaglio?
Allora, la quantità di, diciamo, diversi compositori e aree geografiche raccolte nel CD comporta diapason diversissimi tra loro, soluzioni stilistiche completamente diverse, anche, diciamo, appunto, modi di fraseggiare, modi di pronunciare le parole, che appunto da Lully a Piccinni cambiano completamente, quindi non solo per area geografica, ma anche proprio siamo quasi 100 anni dopo, per non parlare poi di Mozart e del Mitridate. Comunque, diciamo, capisco la necessità, diciamo, di unificare in un unico, diciamo, sotto un unico diapason, un'unica scelta, diciamo, per l'orchestra, per poter eseguire un così ampio e variegato numero di brani. Certo è che, diciamo, questo aspetto, ecco, è anche pure una parte interessante della ricerca, perché ad esempio Lully, il diapason francese richiederebbe un'intonazione, direi un tono sotto rispetto a quello scritto, che è la stessa situazione che troveremo a Napoli e a Roma, cosa assolutamente diversa da Venezia e quindi la Lombardia, dove il diapason è più alto, ha quasi addirittura superiore a quello scritto, alla nostra 440, quindi insomma è chiaro che anche per un interprete, quando, però, diciamo, non penso che sia qui che si esaurisca appunto la meraviglia e la sorpresa di questo disco, anche perché anche un po' per replicare a Nicola, che giustamente pone una questione importantissima, però diciamo la fortuna di Spers è che comunque lui è un artista, ecco, quindi diciamo può tra virgolette pararsi dietro questa a questa definizione, perché comunque la sua è appunto una questione. Penso che sia, quando ci parla di tenore assoluto, una ricerca più sullo stupore e che molto ha a che fare col barocco, e forse meno con le questioni più, diciamo, tecniche che possiamo chiamare musicologiche, ecco.
Nicola, siamo arrivati quindi alla definizione di tenore assoluto, l'ha appena menzionata Raffaele Pè. L'applicabilità al teatro, questa è una cosa che tu hai menzionato all'inizio e forse vale la pena di discuterne, anche solo brevemente, abbiamo ancora 2 minuti, quindi ti credo di essere veramente telegrafico. Pensi che questo tipo di progetto sia replicabile in teatro? Pensi che lui potrebbe portare in giro anche solo in forma di concerto questo disco?
Certo, anche stasera lo fa a Berlino, per
Ecco,
esempio.
esatto.
È proprio in una tournée dal titolo Contratenor, lo fa. Io devo dire che molti anni che non ascolto dal vivo Spire, da Una donna del lago alla Scala di 13-14 anni fa, in cui faceva appunto il ruolo del baritenore vero e proprio. I dubbi sono ovviamente sull'esattezza dell'intonazione dal vivo, su quanto la voce corre dal
Certo.
vivo. Però io credo che lui sia arrivato davvero, almeno anche perché è un cantante giovane, sulla quarantina, a un tale grado di sofisticazione tecnica che perlomeno per il momento sa come far fronte a un repertorio davvero incredibilmente ampio, dalla liederistica tedesca alla Carmen, da Wagner a Pollione della Norma, con un coraggio, forse non vorrei che fosse un coraggio autodistruttivo, comunque.
Speriamo di no.
Davvero solo ammirazione per il momento e non vedo l'ora di risentire dal vivo per
Certo.
capire se dal vivo prende un po' più di precauzione oppure si butta come un domatore nell'arena.
E chiudiamo con Raffaele Pè una domanda spiritosa. A questa serie di dischi manca solo Controtenor. Pensa Raffaele Pè che ce la farà il nostro Spires.
Secondo me sì,
Ah, bene.
sono questioni di mesi.
È solo questione di
No.
applicazione e metodo, sì.
Glielo auguro, anzi gli ho scritto in questi giorni dicendogli che ci sarebbe stata questa occasione e gli ho fatto presente che l'idea si avvicina.
Certo, molto bene, ottimo. Bene,
Un
grazie.
rivale in più.
Beh, vabbè, ma no, ma insomma, quando si è in cima si sta comodi, diciamo, no? Perché si è in
Ah,
pochi.
bravissimo, ma
Sì.
no, scusami.
Sì, abbiamo ancora un minuto.
Era curioso, mi fa anche un po' pensare il fatto che se noi abbiamo avuto per anni questo, diciamo, riferimento come il tenore uguale Pavarotti, è anche curioso come un oggetto come questo, un disco come questo, cambi completamente la prospettiva, anche da un punto di vista non italiano, se ci pensiamo,
Certo,
no?
certo.
Quindi chissà che cosa porterà tutto questo, sono molto curioso.
Speriamo che almeno da un punto di vista del repertorio ci porti tante cose nuove dal passato, che è sempre una cosa
Sicuramente, sicuramente. Sì,
interessante.
esatto.
Grazie infinite ai nostri ospiti, Raffaele Pè e Nicola Cattò, e grazie per averci
Grazie a
illuminato su
voi.
questo disco e su tutte
A
queste questioni complicate. A prestissimo.
risentirci. A
A
risentirci.
presto.
Rete 2.